Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Nel nord di Gaza il momento più buio della guerra. L'ONU denuncia l'assedio incessante da parte dell'esercito israeliano, mentre l'OMS avverte. Persi i contatti con l'ultimo degli ospedali funzionanti. Poco fa l'ultimo massacro, 12 persone uccise dai droni, mentre aspettavano aiuti umanitari. Le donne alla guida del movimento per la pace in Medio Oriente. Mentre le armi non tacciono, in Israele e Palestina c'è chi prova a costruire un dialogo. L'intervista di Esteri. La Georgia al voto, per il paese sarà un'elezione fondamentale, sul piatto Unione Europea, Russia e tenuta della democrazia. Stati Uniti, in Pennsylvania, lo stato dove storicamente si giocano le elezioni, il dibattito politico è così aspro che le persone hanno smesso di parlarne. Qualcosa che avrebbe dovuto essere fatto tempo fa. Joe Biden chiede scusa ai nativi americani per le violenze commesse dal governo statunitense a migliaia di bambini e ragazzi. Storie estreme, Bangkok sta affondando, la capitale thailandese sprofonda a un ritmo di 1 o 2 centimetri ogni anno. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri o scaricare il podcast.
Partiamo dal Medio Oriente, partiamo con le parole del responsabile delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, che ha detto oggi nel nord della striscia di Gaza si sta svolgendo il momento più buio della guerra. Incredibilmente la situazione sta peggiorando di giorno in giorno, le politiche e le pratiche del governo israeliano nella parte settentrionale di Gaza rischiano di svuotare l'area di tutti i palestinesi, ha continuato Türk. L'Organizzazione Mondiale della Sanità poi ha riferito di aver perso i contatti con il personale dell'ospedale Kamal Adwan nel nord della striscia, l'unico che era rimasto funzionante in questa zona. Da quando questa mattina sono state segnalate le incursioni nell'ospedale abbiamo perso i contatti. È uno sviluppo profondamente inquietante dato il numero di pazienti assistiti e di persone che vi sono rifugiate, così ha denunciato Ghebreyesus, il direttore dell'OMS. Il Ministero della Salute di Gaza invece ha confermato dicendo che centinaia di pazienti e di medici e infermieri sono stati trattenuti nell'ospedale da parte dell'esercito israeliano. Poco fa poi la difesa civile di Gaza ha detto che 12 persone sono state uccise, sempre nel nord, da attacchi di droni israeliani su un gruppo di persone in attesa di aiuti umanitari. Anche al sud comunque la situazione non è più semplice. Questa mattina a Khan Yunis sono state uccise 38 persone, compresi 14 bambini. Restiamo però sulla situazione nel nord, che continua ad essere la più critica. Sara Milanese ne ha parlato con Tommaso Della Longa, portavoce della Croce Rossa Internazionale.
I colleghi a Mezzogiorno Palestinese mi hanno raccontato uno scenario sinceramente orribile. La Mezzogiorno Palestinese non ha mai lasciato il nord e addirittura sono dovuti inventare nuovi modi di intervento. Sono passati praticamente a una sorta di cliniche mobili proprio perché le strutture sanitarie finivano nel centro del mirino, le strutture umanitarie e così via, e quindi sostanzialmente hanno incominciato a muoversi da una parte all'altra, addirittura sostanzialmente usare una tenda all'interno del campo di Jabalia per dare delle cure di primo soccorso. La situazione è orribile perché parliamo di centinaia di migliaia di persone che comunque sono al nord e che nelle ultime settimane non stanno ricevendo niente, e ovviamente là già come tutti sappiamo i vari rapporti dell'ONU sulla possibile carestia e comunque sui grandissimi, amplissimi livelli di malnutrizione in tutta quanta la striscia di Gaza, quello che sta succedendo nelle ultime settimane crea solamente un disastro umanitario ancora più ampio.
Andiamo verso comunque l'inverno, ci sono già notti fredde, piove, la popolazione della striscia di fatto è sfollata e vive in rifugi sotto le tende e spesso non ha in realtà la possibilità di ripararsi, che questo è un elemento che va a pesare tantissimo sulla situazione sanitaria.
Ma certamente, ma questo è un incubo che si ripete da un anno a questa parte, oddio, per la popolazione di Gaza direi da molto più che un anno, ma in questa maniera, con questa intensità, con questi bisogni, con questa violenza nell'ultimo anno, e sono cicli di emergenze che si sommano a emergenze, per cui ovviamente la stagione, quando ci sono le piogge, vediamo gli allagamenti, la stagione estiva vediamo le ondate di calore che rendono impossibile sopravvivere le persone, e adesso per la seconda volta già vediamo sfollati che non hanno, come hai detto giustamente tu, tutta quanta la popolazione di Gaza sostanzialmente non ha un posto vero dove stare, sono stati sfollati 10-11 volte e per l'ennesima volta vanno incontro all'inverno senza avere un riparo degno di questo nome, tra l'altro con tutta una serie di problemi per importare i beni di prima necessità e quindi anche i beni per coprirsi, ma penso anche al carburante per il riscaldamento, che rendono questa situazione sostanzialmente impossibile. Il dato sconvolgente è che continuiamo sempre a dire le stesse cose, le stesse richieste, la stessa fotografia, solamente che tutto peggiora.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
In Medio Oriente, perché intanto mentre quanto abbiamo raccontato a Gaza succede a Gaza, ma mentre anche in Libano i bombardamenti israeliani continuano, oggi anche 3 giornalisti sono stati uccisi a pochi chilometri da Beirut mentre si trovavano in un albergo notoriamente riservato ai giornalisti, e mentre la pace sembra sempre e ancora ogni giorno più lontana, c'è chi in Israele e in Palestina prova con fatica e con coraggio a cercare il dialogo. Sentiamo Elena Brizzi.
Mentre la guerra in Medio Oriente, le violenze e la distruzione continuano, ci sono associazioni che alle azioni militari vogliono trovare una soluzione non violenta. Una diplomazia parallela, con le donne al centro dei tavoli negoziali. Rita Brudnik-Erlich coordina i progetti di Women Wage Peace, il più grande movimento pacifista di Israele, fondato nel 2014, che collabora con la gemella palestinese Women of the Sun. Abbiamo incontrato Rita Brudnik-Erlich all'evento Donne Costruttrici di Pace in Medio Oriente, organizzato dall'Università Bicocca di Milano.
Siamo rimasti inorriditi il 7 di ottobre alle 6.30 del mattino, quando sono cominciati gli attacchi. Eravamo abbastanza abituati, perché vivevamo questo ciclo di violenze ogni anno o ogni 2 anni, ma questo è stato qualcosa che andava oltre. Le azioni hanno causato un sacco di vittime civili, stanno morendo a migliaia. È una disgrazia, sentiamo quel dolore perché siamo esseri umani, siamo madri. Non importa da che parte stai, se israeliano o palestinese, è comunque doloroso. E riconosciamo che la violenza e l'azione militare non risolveranno la situazione in nessun modo. L'unico modo per fermare la violenza sono gli accordi militari da entrambe le parti. Sappiamo che questa è la necessità più urgente: recuperare gli ostaggi, mettere fine a questa guerra e ripristinare il tavolo delle negoziazioni per la pace, con le donne che partecipano nel processo da entrambi i lati.
Che ruolo hanno le donne in questo contesto?
We have a major role in that, because I don't think that we had enough place at the table before.
Noi abbiamo un ruolo enorme, perché finora non abbiamo avuto abbastanza voce in capitolo. E per mettere fine a questa situazione, per mettervi fine prendendo in considerazione davvero tutti gli aspetti della vita, non solo le azioni militari, ma anche la sicurezza di tutte le popolazioni, la qualità della vita, l'educazione e la salute, penso che solo le donne possano avere questo approccio olistico e una prospettiva che includa tutte le comunità, e non siamo abbastanza in quel tavolo. Quindi con la nostra organizzazione Women Wage Peace, insieme all'associazione palestinese nostra sorella Women of the Sun, stiamo davvero spingendo molto per raggiungere questo obiettivo.
Anche le università sono state nell'ultimo anno grandi protagoniste della resistenza pacifica alle violenze della guerra. Aman Alto Trijubran, docente arabo-israeliana all'Università Bar Ilan di Tel Aviv, abbiamo chiesto qual è la situazione nelle università di Israele.
Unfortunately, the Israeli universities are very one-sided.
Sfortunatamente le università israeliane sono schiacciate sulle posizioni del governo, difendono a spada tratta l'esercito e non danno spazio ad alcun tipo di resistenza pacifica all'interno dei campus. Dopo il massacro del 7 ottobre, molti studenti palestinesi sono stati arrestati. In una delle università di Israele gli studenti sono stati perseguitati solo per avere pubblicato dei post sui social sulle vittime di Gaza. Le università nel mondo di solito sono il luogo in cui può avvenire il cambiamento, mentre in Israele la maggior parte delle associazioni studentesche sono affiliate alla destra e non si sentono appelli per il cessate il fuoco, anche solo critiche su quello che sta succedendo.
For ceasefire or even criticizing what is happening.
C'è poi una questione più complessa. Dal 7 ottobre società civile e Hamas sono viste praticamente come la stessa cosa.
It's very troubling because Hamas is an organization.
È una questione molto disturbante e problematica perché Hamas è un'organizzazione e dobbiamo ricordarci che esisteva a Gaza proprio grazie ai finanziamenti di Israele che ha finanziato Hamas per molto tempo e la popolazione a Gaza vorrebbe solo vivere in pace come chiunque. È come dopo l'11 settembre quando ogni musulmano era visto come un terrorista. Ovviamente questo è un grande errore perché stiamo parlando di una intera popolazione. Molte persone non sono affiliate ad Hamas, ma hanno comunque votato per Hamas perché non avevano altra scelta, non perché approvavano, giustificavano le azioni di Hamas, ma perché Hamas era l'unico partito politico nella striscia di Gaza e Hamas ha fornito anche dei servizi di cui la popolazione aveva effettivamente bisogno. Non sto cercando di giustificare niente, sto provando a spiegare che a volte non tutti hanno una scelta e ovviamente puoi scegliere se arruolarti o meno in Hamas, ma se vivi in uno dei luoghi più sovraffollati e poveri del mondo, quando non hai molte opzioni, non hai sempre la possibilità di scegliere ed essere associati automaticamente ad un'associazione terroristica, beh, non si può liquidare così un'intera popolazione di quasi 2 milioni di persone.
You can't dismiss this whole population, about 2 million people.
Ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Viva si surfe, j'ti un doigt. J'peux pousser la mélo, j'peux faire que ça. Encerclé par les faits, j'prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza.
Domani si vota in Georgia alle elezioni parlamentari che si preannunciano come un momento decisivo sia per la tenuta democratica del paese che per la strada che Tbilisi prenderà, se verso l'Unione Europea o verso la Russia. Il partito di governo, vicino alle posizioni illiberali di Mosca, Sogno Georgiano, sembra essere il favorito. Ne abbiamo parlato con Alexei Tillman, giornalista di Meridiano 13 e Valigia Blu, che abbiamo raggiunto a Tbilisi, in Georgia appunto.
Prevalere ai seggi proseguirebbe il processo di consolidamento autoritario che è già in corso da tempo per mezzo di leggi liberticide ma anche i metodi che Sogno Georgiano usa, quindi l'intimidazione delle voci dissidenti. Al contempo anche sicuramente si interromperebbe il processo di integrazione europea, in un certo senso è già sospeso perché le istituzioni europee hanno fatto sapere in vari modi che non vogliono collaborare con questo tipo di governo di Sogno Georgiano, anche se in passato collaborava. Il legame con la Russia è meno diretto, non è detto che la Georgia cada immediatamente in orbita russa, anche perché è un'opzione molto in visa alla popolazione, però sicuramente ideologicamente un sistema autoritario è più simile a quello, a un regime russo.
I sondaggi cosa dicono? Nel senso, quanta probabilità c'è che vinca Sogno Georgiano?
I sondaggi non sono del tutto precisi, però danno Sogno Georgiano come primo partito, quelli più affidabili lo danno intorno al 35%, però ci sono altri quattro partiti che dovrebbero superare la soglia di sbarramento che è fissata al 5%, e visto che si voterà con un sistema proporzionale puro, e questi quattro partiti hanno firmato una sorta di accordo informale, nel caso la somma dei loro voti dovesse superare quella di Sogno Georgiano, c'è l'eventualità che potrebbero creare una sorta di governo temporaneo promosso dalla presidente, che è in opposizione al governo, che andrebbe ad abolire le leggi liberticide che Giorgiano ha approvato negli ultimi tempi, andrebbe a ristabilire i rapporti con l'Unione Europea e poi a indire nuove elezioni.
Alla vigilia del voto, che clima c'è in Georgia? Le persone vivono questo voto effettivamente come un voto abbastanza decisivo?
Sì, è percepito soprattutto dai giovani qui a Tbilisi, che sono cresciuti già con l'idea che il paese diventerà parte dell'Unione Europea. Ovviamente le generazioni più anziane la vivono diversamente. Anche loro, c'è chi si oppone al sogno georgiano e c'è chi, o per quieto vivere o per convenienza, ma anche per convinzione, invece lo supporta, perché ad esempio Sogno Georgiano spinge molto per questa campagna in cui si presenta come il partito della pace, cioè il partito che garantisce la pace per la Georgia, al contrario dei governi precedenti e al contrario di quanto sta avvenendo in Ucraina. E questo tipo di narrazione è piuttosto efficace tra le vecchie generazioni che hanno vissuto i vari conflitti della Georgia negli anni 90 e nel 2008, e quindi hanno un po' l'idea, la paura che ad esempio i figli vengano mandati in guerra.
Adesso andiamo negli Stati Uniti, mancano ormai 10 giorni alle elezioni e uno dei cosiddetti swing state, forse il più importante, è la Pennsylvania. E qui abbiamo raggiunto la nostra collaboratrice Marina Catucci.
C'è una campagna elettorale fatta in modo veramente capillare, perché basta una manciata di voti per spostare l'ago della bilancia dal rosso al blu o viceversa. Quindi si gioca sugli argomenti chiave che hanno tenuto banco per tutti questi mesi, anzi forse diciamo gli ultimi 2 anni, no? Quindi il diritto all'aborto, la questione dei migranti, la questione fiscale. Questi sono i temi principali. Entrambi i candidati stanno parlando con dei toni sempre più alti, che dove insomma negli ultimi giorni abbiamo visto il Partito Democratico dare apertamente del fascista Donald Trump, e questa è una cosa abbastanza inusitata, e quindi si sente molto questo. Quello che vedo qua in Pennsylvania, dove è una spaccatura sempre più profonda fra la zona rurale e la zona urbana, le zone urbane democratiche, le zone rurali sempre più trampiane. E un altro degli elementi che sono evidenti è la mancanza di cartelli fuori dalle case. Questo è il classico cartello elettorale che viene piantato nel giardino di fronte a casa propria, dove si rappresenta la volontà politica della famiglia che abita in quella casa. Ecco, questi cartelli sono quasi scomparsi, e parlando con le persone, specialmente gli elettori democratici, una signora ieri mi ha detto: io vivo da sola e ho voglia di dormire tranquilla la sera. Questa sensazione di insicurezza, perché i toni sono veramente alti. Uno dei candidati al Senato della Pennsylvania mi diceva: quando vado in giro a fare campagna elettorale mi tirano, non le pietre, vabbè, oggettini, oppure mi prendono a parolacce quando vado nelle zone più repubblicane. Io ormai a questo ci ho fatto l'abitudine, ma è una situazione completamente nuova.
E questa è una situazione peculiare della Pennsylvania?
Credo che sia una situazione peculiare degli Stati Uniti in questo momento, e tutti gli stati dove sono stata durante questa campagna elettorale. Questo inasprimento dei toni l'ho sentito, e l'ho sentito molto. La Pennsylvania poi è uno stato molto grande. Io sono passata da Pittsburgh a Lancaster a Philadelphia, e quindi questo inasprimento dei toni, che è dialettico solitamente nelle zone urbane, che sono le zone democratiche, quando si spostano le zone rurali diventa meno dialettico. E in uno dei posti dove ero stata, una persona che avevo intervistato mi aveva detto: ormai di politica qua non se ne parla più, fra amici, vicini di casa, eccetera, perché la situazione è veramente troppo tesa.
Ma adesso i sondaggi della Pennsylvania cosa dicono?
È un testa a testa continuo, e questo è il problema. Basta una manciata di voti per cambiare gli equilibri. Questo i democratici lo sentono moltissimo. La strategia dei democratici è quella di andare a fare una campagna letteralmente porta a porta, cioè quello che quasi fa il canvassing, cioè andare porta a porta a bussare, no? E a parlare direttamente con gli elettori. In questo momento è fatto in un modo talmente capillare mi raccontano anche di persone sguinzagliate nelle zone rurali più sperdute, dove ci sono 3 case in mezzo al nulla, perché questa è la configurazione, no? della ruralità americana a cercare l'ultimo dei farmers dietro la montagna per cercare di parlarci e cercare di portarla dalla propria parte. Il fatto è che l'ultimo dei farmers perduto dietro la montagna per il 90% dei casi è repubblicano e molto spesso armato, e quindi quello che sento è proprio la difficoltà di raffrontarsi in una situazione che potrebbe essere potenzialmente pericolosa.
Adesso Diario Americano, sentiamo Roberto Festa.
Un po' campagna elettorale, un po' evento di rilevanza storica. Joe Biden vola oggi in Arizona e fa tappa in una scuola vicino a Phoenix, gestita dai nativi americani. L'Arizona è uno degli stati contesi e Biden ci va per sostenere lo sforzo elettorale di Kamala Harris. Ma la visita alla Gila River Crossing School fuori Phoenix è appunto storica. Biden infatti chiederà scusa agli indigeni e ai nativi americani per quanto fatto ai danni di migliaia dei loro bambini e ragazze. La storia è nota da tempo, ma solo un'inchiesta commissionata dalla ministra degli interni dell'amministrazione Biden, Deb Haaland, che tra l'altro è la prima nativa americana a far parte di un'amministrazione statunitense, appunto solo un'inchiesta federale commissionata da Deb Haaland, ha sancito una volta per tutte fatti e responsabilità. Tra il 1869 e gli anni 60 del Novecento, quindi all'incirca 100 anni, almeno 18.000 bambini indigeni, i più giovani avevano 4 anni, furono sottratti alle loro famiglie e messi in collegio. Qui dovevano essere assimilati alla cultura importata dall'Europa, una politica che risaliva a molto tempo prima, al 1819, quando il Congresso aveva approvato delle misure per civilizzare, come si scrisse, le persone indigene. Quel processo di assimilazione non fu ovviamente indolore, a parte la disperazione, perché appunto questi bambini, bambine venivano strappati alle famiglie. I giovani nativi americani furono costretti ad abbandonare la loro cultura, la loro lingua, furono picchiati, abusati anche sessualmente, puniti orribilmente. Si calcola che siano morti circa 1000 tra i bambini collocati a forza in queste scuole di solito rette da gruppi cristiani. Oggi quindi Biden va in Arizona, che aveva 47 di queste scuole, per chiedere scusa a nome del governo degli Stati Uniti. È un gesto fortissimo, accolto con entusiasmo, ma anche con un certo stupore dalle comunità indigene americane, che a questo punto si vedono restituire un pezzo tragico della loro storia, sinora spesso taciuto. Una piccola postilla, per concludere, che c'entra con la storia appena raccontata. In questi giorni Re Carlo d'Inghilterra è nelle isole Samoa per una riunione del Commonwealth. In molti all'interno dell'organizzazione gli chiedevano una dichiarazione forte di condanna del passato colonialista, schiavista della Gran Bretagna. C'erano anche richieste di risarcimento per quanto fatto. Carlo non si è scusato. Ovviamente di risarcire non passa per la testa nessuno a Londra. L'unica cosa che Carlo ha detto è che ci sono certi aspetti dolorosi nel passato britannico. Nessuno può però cambiare quel passato e bisogna imparare dagli errori. Ora, è ovvio che il re d'Inghilterra è una figura diversa dal presidente degli Stati Uniti, non ha i poteri esecutivi di un presidente americano. È però anche vero che magari Carlo una dichiarazione un po' più incisiva poteva farla. In questa differenza tra quanto fa Biden e quanto fa Carlo sta forse la differenza tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, verrebbe da dire tra gli Stati Uniti e l'Europa. Da un lato c'è un paese, appunto, che continua, nonostante tutto, a rivivere la propria storia concepita come qualcosa di mobile, cangiante, mai definito una volta per sempre. Dall'altra c'è appunto un paese, ma forse un continente, che ha molte più difficoltà a rimettere in discussione un passato, una storia, che sono stati spesso strumenti di esclusione e di pregiudizio.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
E adesso chiudiamo con la nostra rubrica del venerdì, la rubrica Storie Estreme, ma prima di sentire Sara Milanese, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Situata sulle pianure alluvionali del fiume Chao Phraya, Bangkok, un tempo chiamata la Venezia dell'Est, sta affondando e in fretta. Secondo la Banca Mondiale, il 40% della capitale thailandese potrebbe essere allagata entro il 2030. La città sprofonda ad un ritmo di 1-2 centimetri ogni anno. Fino a pochi decenni fa le comunità locali si adattavano alle stagioni umide, utilizzando le barche per il trasporto e per il commercio. Le case tradizionali thailandesi erano di fatto palafitte e c'erano mercati galleggianti. Le inondazioni periodiche sono un fenomeno tipico di questo territorio, tanto che Bangkok era anche detta la città delle tre acque, perché scolpita dall'incontro di tre fiumi, dalle piogge e dal mare. Ma con il rapido sviluppo urbano degli anni Ottanta, la vita delle comunità acquatiche di Bangkok si è ridotta, con i canali blu che hanno lasciato il posto sempre più a strade grigie di cemento. Ne sono stati coperti oltre 1500 e da vie d'acqua sono diventati corsi stagnanti e inquinati. La capitale, che un tempo era circondata da frutteti e risaie, è diventata una metropoli urbana. Le palafitte hanno lasciato il posto ai grattacieli. Nel frattempo però i cambiamenti climatici hanno modificato ulteriormente i cicli idrici, con piogge ancora più incessanti che hanno portato alle inondazioni, ma anche periodi di siccità e infiltrazioni di acqua salata che hanno devastato gli habitat naturali. Poi nel 2011 il dramma, una tempesta tropicale ha causato nel paese più di 800 morti e costretto centinaia di residenti a lasciare la capitale. Dalla tragedia però si è sviluppata una riflessione che sta portando oggi finalmente ad un cambiamento reale. Bangkok aveva una delle percentuali più basse di spazi verdi in tutto il sud-est asiatico, ma ora l'obiettivo è quello di costruire 500 parchi cittadini entro il 2026, che aiuteranno a combattere le inondazioni. A dicembre verrà inaugurata una foresta cittadina più grande del Central Park di New York City, con 4.500 alberi e una pianura alluvionale in cui convogliare l'acqua che esonda, uno sbarramento che rallenta il flusso dell'acqua e turbine per pulire l'acqua. A questo progetto si unisce il Benjakitti Forest Park, dove un'ex fabbrica di tabacco è stata trasformata in un'altra foresta cittadina di 41 ettari. Il parco funge da spugna durante la stagione dei monsoni. Poi c'è l'innovativo Chulalongkorn University Centenary Park, costruito in pendenza in modo che l'acqua piovana possa defluire lungo i prati e raccogliersi nel laghetto di ritenzione incorporato sul fondo, che può contenere fino a 4 milioni di litri di acqua. Questi parchi cittadini hanno al loro interno stagni, bacini di drenaggio delle acque piovane, giardini pluviali e altri elementi che aiutano a rallentare il deflusso e a trattenere l'acqua all'interno del parco stesso. Queste zone umide urbane sono state progettate non solo per regolare le acque, ma anche per pulire quelle contaminate. Contano anche dell'aiuto di alberi autoctoni che sono stati piantati all'interno dei terreni. Gli architetti spiegano che le città situate nelle regioni monsoniche, proprio come Bangkok, non possono copiare i modelli di sviluppo occidentali con strutture in cemento e sistemi di tubazioni, perché questi modelli si basano su un clima mite. Il modello vincente deve essere più resiliente al clima e rispettoso dell'ambiente, deve essere un sistema simile ad una spugna. La chiave dunque non è come liberare la città dall'acqua, ma come vivere con l'acqua.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.